In uno degli incontri del corso preparto che ho frequentato, l'ostetrica che ci guidava ha fatto vedere a me e alle altre mamme un video di un parto, girato proprio da lei. Quando lo ha proiettato, io l'ho trovato cruento, violento, di una potenza che non mi rappresentava, di una potenza che non riuscivo a gestire. E per me è stato scioccante. Inoltre mi ricordo che erano circa le 6 di sera, ero da sola in casa e perché le lezioni si tenevano online. Ricordo perfettamente che c'era una musica cupa nel sottofondo del video e mi trasmetteva una sensazione di angoscia e di paura. Ricordo di aver sentito le urla di dolore di quelle donne che io non conoscevo. Non conoscevo la sensazione e la sofferenza che loro stavano provando e io continuavo a ripetere: possiamo interrompere questo video? Ma non sono mai stata ascoltata. Ho condiviso quindi le mie sensazioni con le altre mamme del gruppo e l'ostetrica il giorno dopo mi ha chiamata e mi ha redarguita. Mi ha detto che non avrei mai dovuto portare al gruppo le mie sensazioni, che era un mio problema e che me lo dovevo risolvere da sola. In quel momento mi sono sentita profondamente isolata e sbagliata. Ma poi, grazie al salotto e alle persone del salotto delle mamme, ho prima di tutto riconosciuto che avevo subito una violenza. Il salotto mi ha restituito la sicurezza di cui avevo bisogno e ha fatto anche molto di più.
Le parole che avete sentito sono quelle di Greta, una delle partecipanti del Salotto delle Mamme, servizio che abbiamo citato spesso nel corso degli episodi di questo podcast. Durante questo lungo e intenso percorso ci siamo interrogate e ascoltate sulla gravidanza idealizzata, sulla PMA, sul parto, sulla violenza ostetrica, sull'infantilizzazione e la disinformazione troppo spesso presenti negli ambienti preparto, sulla gestione della degenza ospedaliera, sul parto in casa, sul postparto, sul mondo del lavoro salariato. Quello che emerge da questo podcast e dal mio percorso di divulgazione del materno individuale e collettivo è l'elemento che accomuna molte maternità, la solitudine sociale. Si tratta di una tendenza culturale che molto spesso schiaccia la maternità sotto al peso di stereotipi, giudizi e colpevolizzazioni. La solitudine, in tutto questo, ha un ruolo centrale e rappresenta il fianco scoperto della maternità. Come abbiamo visto dai racconti fatti dalle mamme, la solitudine, molto spesso, è causa e conseguenza di responsabilità culturali e istituzionali. Per restituire questo mondo in un'immagine, mi viene in mente una giovane mamma acrobata che su dei trampoli cerca di arrivare prima alla staffetta della maternità idealizzata. Prima, però, deve affrontare un percorso a ostacoli ed ecco qui che si ritrova a schivare la corda del lavoro, mondo poco inclusivo, il cerchio del sacrificio annullante e cerca di afferrare e riappropriarsi della propria autodeterminazione. Una società, insomma, che ci vorrebbe come dopo la maternità, ma che allo stesso tempo, invece, ci colpevolizza per essere ancora le persone di prima. La solitudine sociale si contrasta su più fronti. Creare rete, fare gruppo, esprimere sentimenti di empatia e solidarietà sono il primo passo per trasformare un percorso a ostacoli. Dove una singola mamma acrobata mantiene un equilibrio stentato, ha un cammino corale dove tutte hanno uno spazio e dove tutte vengono viste e sentite, senza lasciare nessuna indietro, liberandoci così del peso dei trampoli e della performance. Solo insieme si può creare un vero cambiamento, accogliendo le istanze di tutte, perché la maternità e la gravidanza hanno sempre due dimensioni, individuali certamente, ma anche e soprattutto sociali. Creare servizi come il Salotto delle Mamme è importante, certo, ma non dobbiamo dimenticarci della dimensione sociale, appunto, della maternità. Ed è per questo che dobbiamo continuare a esigere i nostri diritti, affinché servizi come il Salotto delle Mamme non siano l'eccezione, ma la regola. Di questo servizio, ora vorrei parlare con chi lo vive e con chi ha messo in piedi questa bellissima realtà.
Qui con noi oggi Flavia Bernardi, Greta Vitale e Caterina Celada. Grazie ragazze per essere qui.
Grazie Francesca.
Grazie mille.
Grazie a te, Francesca.
L'episodio è partito proprio con la voce di Greta, che ha raccontato di aver identificato la violenza subita grazie al confronto con altre mamme. Intanto, Greta, come stai oggi?
Oggi sto decisamente meglio, grazie. Anche se devo dire che le violenze subite all'interno dell'ambito sanitario purtroppo sono continuate. Per esempio, una recente è stata perpetuata da una pediatra che mi ha aggredita perché il mio allattamento stava andando male. Purtroppo, da quando sono mamma, ho notato che le madri sono particolarmente esposte a questo tipo di trattamento. Oggi forse riesco un po' a intercettare le situazioni di pericolo e riesco a difendermi. Il problema è proprio questo, che non avrei mai dovuto sentire la necessità di sviluppare questa abilità. In questo, poter contare su altre mamme è stato per me salvifico. Sono sempre stata una persona molto sicura di me, di quella che sono e di quello che voglio. Ma da quando sono diventata mamma, ho scoperto una fragilità e una fallibilità con cui non avevo mai fatto i conti per davvero. Per come siamo settati qui, da quando sono mamma devo davvero difendermi e stare attenta a tutto. Devo ancora di più sentire la mia identità e essere sicura di essa, perché percepisco sempre che sono continuamente messa in discussione. Invece per me il salotto è il luogo dove posso mostrarmi per quella che sono, dove posso abbandonare le difese e posso abbassare le armi. Sento di non poterlo fare sempre dappertutto. Mi piacerebbe poter dire: io sono questa, ci metto il massimo del mio amore, della mia passione, ma ho diritto di sbagliare. Mi piacerebbe avere accanto persone che accolgono i miei errori. Invece il mondo, soprattutto con i genitori, sembra essere particolarmente giudicante, crudele. Il salotto per me è un luogo di solidarietà e di condivisione. E lì io ho imparato ad accogliere il diverso, perché siamo tutte diverse. Sembra come se ci fossimo scelte, però siamo nella diversità, impariamo ad accogliere noi stesse e l'altro. Non so spiegare questo concetto, è difficile, ma è un senso di unione e di accoglienza che per me è più che prezioso. E tante volte mi sono chiesta: ma chissà come sarebbe stata la mia maternità senza il sostegno delle altre mamme e di Flavia.
Grazie Greta per aver raccontato la tua esperienza con questa intensità. La vicinanza con altre persone che in quel momento stanno vivendo le tue identiche situazioni può essere davvero centrale proprio per comprendere le infinite declinazioni di sensazioni che possono esploderci in faccia, dato che ci ritroviamo catapultate in un universo inedito come quello della maternità, che ci coglie ovviamente impreparate. E a proposito di questo, parliamo proprio con Caterina di quanto la vicinanza con altre mamme nella fase di immediato postparto sia stata centrale. Ciao Caterina, cosa ha significato per te fare rete con altre mamme nel postparto?
Ciao Francesca, allora io credo che tu abbia proprio centrato la cosa, perché per me è stata centrale, nel senso che far rete con le altre mamme è stato fondamentale. Io credo che il salotto sia proprio stato per me un rifugio prezioso. Rete perché ho individuato delle persone che sono riuscite ad essere a me familiari e soprattutto di supporto. Ho molti ricordi, ad esempio la prima volta che sono stata al salotto capitava proprio dopo una notte di ovviamente privazione del sonno in cui non c'è stato verso di dormire, e sono arrivata al salotto in una condizione proprio di fragilità estrema, nel senso che a volte mi domando ovviamente se sto facendo bene, sto facendo male e quanto possa poi incidere questa privazione del sonno. E io, una volta che sono arrivata lì, mi sono sentita in un luogo sicuro, dove non mi sono mai sentita giudicata, ma ero libera di poter essere me stessa. Mi sono sentita accolta, emozionata, e se ci penso mi emoziono ancora, perché in quel momento specifico io ho smesso di percepire questo disordine sia dentro che fuori di me. Anche per quanto riguarda il gruppo che abbiamo fatto su WhatsApp, per me è stato fondamentale, per cui questo supporto l'ho percepito sia a livello proprio fisico di vicinanza, ma anche nel momento in cui il salotto non c'è, e grazie a questo gruppo per me è stato fondamentale poter chiedere alle altre mamme delle delle informazioni che magari possono sembrare banali, però per chi è soprattutto come me alla prima esperienza, nonostante io ovviamente come tutte le altre abbia chiesto immediatamente alla pediatra, sto raccontando un episodio nel momento in cui mio figlio si era ammalato, aveva la bronchiolite, e a volte proprio le informazioni mediche sono molto settiche, molto fredde. Invece grazie all'esperienza con col salotto e le altre mamme ho potuto chiedere a loro e ho potuto contare sia su un sostegno emotivo ma anche un reciproco sostegno tra di noi. È come se questa rete fosse fatta proprio da mamme imperfette e reali, e quindi mi ha restituito il senso della maternità intesa proprio come espressione della mia individualità, nel senso che ho capito di potere, anzi di doverla vivere come voglio, e quello che penso è che appunto sbaglierò, imparerò e riproverò. Tutto questo oggi non mi spaventa perché so che grazie a loro, grazie a queste mamme, grazie a Flavia, non sarò mai sola.
Sappiamo che in generale sempre, ma soprattutto in fase di gravidanza, parto e postparto, dovrebbe essere centrale il fattore autodeterminazione dei corpi. Percepite o avete percepito durante il percorso nel salotto delle mamme di essere riuscite a fortificare la centralità dell'autodeterminazione dei vostri corpi?
Mi riallaccio a quanto appena raccontato Caterina. Per me è stato importante l'esperienza del salotto perché mi ha permesso di prendere coscienza di quello che sono e di quello che voglio, anche in un momento così delicato come il postparto. Oltre a grazie a Caterina che hai raccontato del cesareo e dello scegliere che tipo di allattamento proporre al proprio figlio, secondo me ci sono tantissimi altri temi che nel post gravidanza non vengono minimamente citati, e una donna deve cercare autonomamente informazioni, soprattutto in internet, dove non sempre le informazioni sono corrette. Voglio raccontarvi, rispetto alla richiesta che io ho voluto fare a un ospedale della valutazione del pavimento pelvico, perché ho coscienza del mio corpo e sentivo di averne bisogno. Mi sono trovata a fare una visita in un ospedale pubblico con un dottore che non ha avuto rispetto di me, non ha saputo ascoltare quello che erano le mie sensazioni e il mio corpo, la mia valutazione che avevo fatto su di me. In più, all'interno dello studio erano presenti due ostetriche che non hanno avuto neanche la delicatezza di accogliere per empatia che ero in difficoltà in quel momento. E proprio in quel momento, mentre il dottore continuava a rispondere al telefono perché pare essere reperibile, mentre lui rispondeva al telefono, come dicevo, mi sono chiesta dentro di me se era meglio stare zitta e subire la situazione o provare a dire che non ero rispettata e che stavo subendo una violenza. Solamente grazie al confronto con le altre mamme, all'esperienza dell'incontro con te, Francesca, mi sono detta in quel momento, è stato proprio un istante, mi sono detta no, non devo stare zitta. Non devo stare zitta per me, non devo stare zitta per queste due donne che sono due professioniste, ma sono due donne accanto a me, e non devo stare zitta neanche per chi verrà dopo di me. Tra l'altro era il giorno dell'8 marzo e quindi dentro di me mi sono detta ok, io parlo, e anche se poi dovesse andar male la visita, piuttosto mi alzo e esco. E così ho fatto, così mi sono fatta forza dell'unione, della forza che si respira al salotto, e ho detto che non ero rispettata, che avrei fatto segnalazione all'URP, che avrei scritto alla direzione sanitaria e che quella non poteva essere una visita. E lì poi il medico non si aspettava la mia reazione, perché forse siamo abituati a avere donne che stanno zitte piuttosto che parlano, soprattutto negli ambienti della sanità pubblica, e quindi l'ho spiazzato. Lui non ha saputo dire niente, le due ostetriche a fianco a lui mi guardavano come se io fossi un'aliena, e da lì poi sono uscita, perché la visita tra l'altro è andata anche abbastanza male, e ho deciso per mia scelta e per autodeterminazione che non meritavo di essere trattata in quel modo, e quindi sono uscita e ho salutato i professionisti all'interno dello studio.
Francesca, credo che il concetto di autodeterminazione sia stato fondamentale soprattutto nel periodo subito dopo il parto, ma tuttora oggi, nel senso che io mi rendo conto di alcuni concetti che ho realizzato dentro di me, ma grazie anche alla condivisione con le altre mamme, che come dicevo prima non sono mai state giudicanti nei miei confronti, né ovviamente in quello delle altre mamme, e è per questo che penso che prima, se avessi la consapevolezza, e secondo me in una seconda gravidanza avrò ancora più consapevolezza di alcuni argomenti, ad esempio quello dell'allattamento. Allora, durante il mio corso preparto nessuno ha mai menzionato il fatto che una donna possa scegliere in maniera autonoma di voler non allattare fin dall'inizio, nel senso che credo che sia una scelta che nel 2023 si possa decidere di fare senza venire etichettate come cattive madri o come mamme che non vogliono prendersi cura del proprio bimbo in fasce. Per quanto mi riguarda, io ho allattato un mese e basta per mia decisione, e purtroppo ho dovuto scegliere di smettere di allattare solo e semplicemente con delle mie ricerche su internet o chiedendo ad altre mamme come avrei potuto fare, perché né in ospedale né al consultorio né nelle visite postparto nessuno mi ha detto come fare a smettere di allattare, se non prendendo delle pastiglie che io mi rifiutavo di prendere. E questo secondo me è un concetto che ti devono spiegare e che devono introdurre, come la scelta del parto che si vuole fare, nel senso che nei corsi preparto io ho partorito con cesareo e questo argomento non viene assolutamente trattato, anche se ci penso e penso che il cesareo può essere un'emergenza per cui dovrebbe essere trattato. Ma qualora non fosse un'emergenza e qualora la madre decidesse di voler partorire con cesareo e anche di non allattare, secondo me sono dei concetti che dovrebbero essere introdotti, e io credo che grazie a personaggi, a donne, madri come te, Francesca, che fanno questa informazione, sono contenta e convinta che ci possa essere in futuro già una diversa consapevolezza da parte delle donne, e che possano essere dei temi, se ne possa parlare in modo tranquillo e senza sentirsi giudicate, e perché no, si possa decidere e parlare liberamente anche al corso preparto delle proprie decisioni senza essere continuamente etichettate. È importante, come riallacciandomi all'argomento dell'autodeterminazione, è importante che ogni donna possa scegliere cosa la fa star meglio, soprattutto in un periodo così fragile che è il parto e il postparto, per cui io credo che si debba fare dell'informazione e che tutti dobbiamo essere più consapevoli di quello che vogliamo per noi stesse.
In ultimo, in questo episodio conclusivo, che è un arrivederci più che un addio, vorrei ascoltare le parole di Flavia, che è la creatrice di una realtà che ha rappresentato uno degli antidoti alla solitudine e a gran parte di quel che comporta per molte madri, il salotto delle mamme. Ciao Flavia, che bello averti qui. Raccontaci un po' il tuo salotto.
Ciao Francesca, grazie.
Il salotto delle mamme è un luogo, possiamo dire, proprio di ritrovo tra donne che sono in attesa, quindi sono in gravidanza, o che hanno partorito da poco senza per forza un presidio medico o senza solo, diciamo, un taglio di tipo sanitario, ma invece proprio più relazionale ed emotivo.
L'idea del salotto è nata qualche anno fa, quando avevo da poco iniziato a fare l'educatrice e ho iniziato a lavorare insieme a donne e famiglie. Ho avuto la fortuna ed il privilegio fin da subito di conoscere tante persone diverse, ognuna con la sua storia e tutte uniche. Una in particolare però mi ha smosso qualcosa più di altre. È la storia di una giovane ragazza. E ai tempi eravamo quasi coetanee, mamma di 3 bambini, l'ultimo in realtà partorito da pochissimo, circa un mese. Ed io arrivavo in questa casa dove lei stava da sola e da sola doveva occuparsi di questo bimbo molto piccolo e degli altri 2. Era sposata, ma il marito era assente tutto il giorno per lavoro e la mancanza di rete sociali e amicali la portava a non avere supporti. Sono stata per un po' il suo supporto e lei per me era una leonessa, perché riusciva a fare cose che reputavo impossibili. Eppure mi colpiva il vuoto attorno a questa storia. Non c'era un reale pensiero su come sostenere una giovane donna in difficoltà. Sembrava una questione di fortuna. Hai parenti vicini? Bene. Hai degli amici? Bene. Hai la possibilità di pagarti un sostegno? Allora, ok, per il resto sembrava che il sottinteso fosse: trova una soluzione e arrangiati. Alla fine la madre sei tu. Ho iniziato a farmi allora un sacco di domande. Ho iniziato a chiedere se esistessero servizi di accompagnamento alla nascita, oltre al classico corso preparto, o per il periodo successivo al parto, ma le informazioni che ho ricevuto sono state quasi tutte uguali. Esiste poco, per lo più quello che c'è è a pagamento. Contemporaneamente però studiavo, leggevo, qualsiasi cosa toccasse l'argomento. E gli studi parlano chiaro. Il supporto, il sostegno durante la gravidanza e anche nel postparto riduce la possibilità di depressioni postpartum, oppure di fatica all'interno della coppia o anche di possibili fatiche con il proprio bambino e in realtà molto altro. Questo non vuol dire che allora tutto si risolve, perché non è quello l'obiettivo, ma significa che il sentirsi meno soli, avere qualcuno con cui confrontarsi, solleva gli umori e rende le esperienze comunque meno faticose. È da questo che è nata l'idea del salotto delle mamme. Dal poter provare a creare un luogo di confronto e sostegno reciproco, di ascolto e anche di sospiro. Un posto dove è giusto arrivare spettinate, perché è normale che sia così. Il salotto nasce con l'idea di creare una cultura basata sulla prevenzione e sul sostegno reciproco, dove la vera forza, come dico sempre, è il gruppo. Posso dire che per me pensare al salotto è stata una specie di piccola e allo stesso tempo grandissima rivoluzione, perché racchiude tutti questi significati e molto altro ancora. È un luogo di cura, di rispetto, che di per sé non pretende nulla, ma allo stesso tempo lenisce ferite e accoglie chiunque.
Il servizio che hai creato, a detta soprattutto delle persone che l'hanno vissuto e che abbiamo ascoltato nel corso degli episodi, ha costituito per loro una vera e propria rete. Ecco, qual è il tuo concetto di rete?
Il concetto di rete per me è stato proprio uno dei motivi per cui in realtà è nato il salotto. Nel senso che uno proprio dei motivi per cui abbiamo iniziato a pensare al salotto è stato quello di creare rete vicinanza tra le donne e le famiglie che partecipano, cioè il sentirsi non da soli ad affrontare momenti di vita delicati e complessi, ma sapere che attorno c'è qualcuno che sta vivendo appunto momenti simili, seppur diversi, sapendo che ci si prende cura a vicenda di quello che in qualche modo si riesce a condividere. Attenzione però, perché una buona rete non è solo questo, ma è in particolare cercare di creare una cultura che permetta una parità di genere, una distribuzione dei compiti e dei ruoli, un minor sovraccarico della figura femminile per una maggiore collaborazione. Per questo fare e creare una rete deve essere vista come una priorità sociale e collettiva. E penso che sia per questo che fare e creare una rete deve essere vista soprattutto come una priorità sia sociale che collettiva.
Grazie Flavia. Bene, questo è il momento della conclusione. Ho pensato a lungo a cosa dire alla fine di questo viaggio intenso nelle luci e ombre della maternità. Secondo me, partire dai ringraziamenti è sempre una buona pratica. E ringrazio la Fondazione Mission Bambini per aver permesso e realizzato questo podcast. Il servizio Il Salotto delle Mamme, Flavia e tutte le ragazze che hanno deciso di raccontarsi. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto, scrivendo, montando, raccontando. Ringrazio nello specifico Chiara Ercolani per la post-produzione e l'incredibile impegno nell'ascolto e nel tracciare insieme inedite linee narrative della maternità. E, infine, ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato queste storie, che mi sento di definire finalmente le nostre storie. Dietro ogni investimento di tempo c'è una dose preziosa di fiducia. E noi vi ringraziamo di averla riversata nel piccolo spazio che abbiamo creato con una cura immensa. Il lavoro da fare sul tema maternità è ancora lungo e di carattere istituzionale e culturale. Ci saranno giorni in cui sentiremo di aver vinto una battaglia, giorni in cui ci sentiremo capite e saremo pervasi da un'onda di ottimismo bianco. Ci saranno giorni in cui saremo troppo stanchi per rivendicare i nostri diritti, giorni in cui chiuderemo gli occhi e penseremo che no, le cose non cambieranno mai. Il lavoro è ancora lungo, è vero, ma da qualche parte bisogna iniziare. Scegliamo di farlo riappropriandoci della nostra maternità. Scegliamo di farlo ritornando a essere noi e solo noi le protagoniste della nostra storia. Se possiamo, facciamolo insieme, si sta meglio vicine. Il viaggio insieme finisce qui, ma non finisce per davvero. A presto. Le forme della maternità è un podcast scritto da Francesca Bubba e Mission Bambini, con la collaborazione del Salotto delle Mamme. La produzione e la post-produzione è a cura della Fondazione Mission Bambini. Le forme della maternità è disponibile su Spotify, Spreaker e Google Podcast.